Ieri abbiamo visto come nella prassi si sia notevolmente modificato il sistema di rapporti tra Stato e Regioni e come il disegno, l'architettura tracciata dai costituenti abbiano avuto importanti modificazioni. In particolare vi ho insistito su questo punto, e cioè come il costituente abbia tracciato delle linee di separazione delle potestà legislative dello Stato e delle Regioni, con l'idea che alcuni tratti distintivi bastassero a far governare il sistema da un giudice, la Corte Costituzionale, da un arbitro, il quale poteva vedere se i singoli conflitti, le singole palle contestate, erano dentro o fuori le linee tracciate dalla Costituzione, lasciando solo in un'ipotesi residuale una contestazione di merito politico, un conflitto politico. Cioè, una cosa è se la partita di tennis si gioca con delle righe tracciate e il giudice deve solo dire se la palla è dentro e fuori. Poi certo, se uno dei due contendenti invece di giocare scalaventa la racchetta in testa all'avversario, li tira da terra negli occhi o si nasconde le palle nelle tasche, allora magari il giudice arbitro può dire questa è una condotta non sportiva. È una questione diversa da dire se la palla è dentro e fuori. È semplicemente un caso eccezionale di gioco in cui il giudice arbitro dice no, non ci si comporta così in campo. Ecco, l'idea era un po' questa. La Corte Costituzionale va a valutare se la singola legge dello Stato o della Regione sta dentro o fuori le linee di competenza, e poi c'è l'eventualità del conflitto politico di fronte al Parlamento, e cioè la contestazione che va a toccare la condotta complessiva dei contendenti. Ma vi ho anche detto come questo quadro non abbia resistito alla prassi e come invece la prassi si sia orientata nel senso che mai sono sorte conflitti in merito agli indirizzi politici e all'interesse nazionale, ma tutti questi conflitti siano stati spostati sulla Corte Costituzionale, e che la Corte Costituzionale ha dovuto giudicare questi conflitti in realtà non avendo delle linee nette in campo. E ho cominciato a mostrarvi come già, per esempio, l'elenco delle materie, cioè la tecnica di indicare le competenze delle regioni tramite etichette di materie, sia una tecnica che in realtà non consente alla Corte di chiamare l'out. Non sono linee tracciate chiaramente, come le materie in realtà siano intrise di interesse, come la Corte Costituzionale abbia accettato in qualche modo, ma non aveva soluzioni, di occuparsi di ciò che stava sotto le materie, scegliendo i confini, detracciando i confini delle materie, non in base a requisiti, a criteri oggettivi, diciamo giuridici, ma in base alla valutazione dell'interesse. È bene che questo oggetto sia trattato a livello unitario, c'è un'esigenza di disciplina unitaria, c'è un interesse nazionale, allora scatta la competenza dello Stato. Invece è suscettibile di competenza di disciplina frazionata, e allora scatta la competenza della Regione e si mette questa pallina, questo oggetto dentro del contenitore della competenza regionale. E questo naturalmente significa che il giudice di sedia non ha più le righe con cui chiamare l'out, e ogni volta deve dire se gli pare che sia conveniente dire che la palla era dentro perché era un bel rovescio a lungolinea, oppure se invece la palla era fuori perché visibilmente, se no, non, la partita non torna. E questo significa naturalmente che non si gioca più la partita di tennis, ma si gioca una partita diversa, e cioè litighiamo. Ogni palla è oggetto di contestazione. Questo è avvenuto nelle materie, ma ancora di più è avvenuto nei principi. La competenza concorrente, la Costituzione del 48, questo fissava, una competenza delle regioni che comunque era concorrente. Le regioni sulle loro materie potevano fare leggi soltanto nel rispetto dei principi definiti dallo Stato. Ma che cos'è una norma di principio? Il piccolo difetto del disegno è che nessuno al mondo sa distinguere una norma di principio da una norma di dettaglio. Nessuno al mondo. C'è una letteratura che taglia l'Italia, la Germania, gli Stati Uniti, eccetera, intorno a un problema teorico se esiste una differenza tra le norme di principio e le norme di dettaglio. E la risposta è no. E qualsiasi norma può essere una norma di dettaglio e qualsiasi norma può essere una norma di principio, soprattutto però questa seconda parte. E l'esempio che mi viene sempre, perché è abbastanza indicativo, io posso avere una legge generale che ci dice come si assegnano gli alloggi sovvenzionati dello Stato, l'edilizia pubblica, ammettendo che in Italia se ne faccia ancora. Per cui dice nell'accesso all'edilizia pubblica valuto prima il reddito, secondo il nucleo familiare, terzo che non so, il tempo che di residenza nella regione e così via. Questa sarebbe una serie di criteri generali. Dopodiché c'è una norma che sta scritta in qualche altra legge che riguarda i carabinieri, le forze di polizia, la guardia di finanza, cioè quelli che si spostano per ragioni di servizio, e dicono quelli che si spostano per ragioni di servizio sono primi in graduatoria. È una norma di principio, una norma di dettaglio, ma che cosa vuol dire principio dettaglio? Nulla vuol dire. Nulla. È una questione di valutazione politica, risposta la Corte. E cioè norma di principio, quella norma sì che non è particolarmente particolareggiata di solito, ma che ha dietro di sé un'esigenza unitaria, cioè un interesse nazionale. E quindi si è spostato la valutazione di merito politico nel definire ciò che è principio e ciò che è dettaglio. È conveniente che certi tratti della disciplina siano unificati e che quindi siano imposti alle regioni come limite alle loro competenze. Le regioni possono diversificare la loro legislazione, ma all'interno di una gabbia unitaria. E questa gabbia unitaria la definisco non in base alla struttura della disposizione, perché è impossibile, ma in base a ciò che questa disposizione significa politicamente per gli interessi generali. Ma è anche comprensibile, no? Che un certo tipo di prestazione sanitaria la si debba ottenere in Calabria come in Val d'Aosta è fuori discussione. Allora facciamo la norma di principio. Ma questa è una conseguenza del aver valutato quella disciplina come una disciplina che deve essere trattata, posta a livello centrale, a livello unitario. Vedete, man mano che noi andiamo a vedere le linee del campo, vediamo che queste linee si polverizzano, no? Prima abbiamo visto quella delle materie, l'etichetta delle materie si è polverizzata e si è diluita in valutazioni di interesse, livello di interesse, questa cosa è di interesse nazionale o di interesse regionale. I trasporti sono già definiti in Costituzione come competenza regionale solo i trasporti di interesse regionale. La Corte ha detto, questo vale per tutte le materie, per cui le fiere sono di competenza regionale, salvo che non siano attratte al centro perché sono di interesse nazionale. E la prima linea se n'è andata. La seconda linea, principi, criteri di, principi di dettaglio, si sfuma subito perché è non maneggevole, non può essere applicata facilmente da un giudice, ma perfino la linea della competenza territoriale salta. Cioè, le tre cose che vi indicavo ieri, le tre cose più semplici, no? Ogni regione è competente a legiferare per il proprio territorio e apparentemente il territorio è un dato fisico, geografico, ma non è così semplice. E il primo caso clamoroso l'abbiamo avuto con il monumento ad Andreas Hofer. Andreas Hofer è il martire sudtirolese, è capo di alcuni cacciatori, Schützen, che con i loro fucili si sono opposti alla invasione napoleonica. Molto eroi e anche un po' stupidi forse, e Napoleone li ha presi e li ha impiccati uno dopo l'altro. solo che invece di impiccarli dentro nel territorio dell'Alto Adige, sul Tirol, li ha impiccati a Mantova. Per cui a Mantova c'è un monumento dell'eroe popolare sul tirolese. E allora la provincia di Bolzano, autonoma, un giorno ha stanziato dei soldi per restaurare un monumento che non stava nei confini geografici della provincia. Il governo occhiuto, intelligente come sempre, gli ha impugnato dicendo no, sei fuori competenza territoriale. E la Corte Costituzionale ha detto ma la competenza territoriale non è soltanto una linea geografica, è anche una dimensione degli interessi. Per cui se una regione ha un interesse a investire dei soldi per un monumento che sta fuori della sua definizione geografica, bene può farlo. E anche il territorio è diventato intriso di interessi e è cominciato a sgretolarsi. Poi c'è stato uno dei tanti licenziamenti di massa della Fiat, sto parlando degli anni '80, quando la Fiat era pesantemente sostenuta dal denaro pubblico e ciononostante licenziava allegramente, e allora alcune regioni rosse hanno deciso di investire parte delle loro ricchezze in un fondo di solidarietà per i licenziati della Fiat, in testa come sempre la Toscana. E il governo, sempre intelligente e occhiuto, ha impugnato la legge, è andato di fronte alla Corte e la Corte ha detto ma non rompete le scatole. È vero che la Fiat non sta in Toscana, ma è anche vero che la regione che rappresenta gli interessi della comunità può definire dove vanno i suoi interessi. E così come può avere un interesse alla produzione di microchip in Vietnam, perché è la regione che si occupa, che ha una forte industria di tipo informatica, cosa che non esiste più, e può avere un interesse politico, un gesto di solidarietà, anche per gente che sta fuori dalla regione stessa. Il territorio non è un limite geografico, non è una questione data. Il territorio è fatto della dimensione degli interessi. E la parola interessi, come vedete, finisce con essere la parola dominante di tutto. Interi reparti della legislazione sono stati sottratti alla regione per questa questione. Per esempio, il diritto penale. Il diritto penale non è una materia, sì, è una materia, diciamo, scolastica, universitaria, ma il diritto penale è uno strumento. Ci sono comportamenti che sono penalmente sanzionati. E quindi è uno strumento con cui il legislatore di solito rende effettiva la sua disciplina. In materie tipicamente regionali ci sono norme penali. Per esempio, se voi costruite senza autorizzazione, avete una sanzione amministrativa. Senza autorizzazione si possono fare piccole cose, ma già per una volta, per fare ristrutturazioni interne, c'era bisogno di una concessione, che è uno strumento amministrativo più pesante. Chi agiva, faceva variazioni urbanistiche senza concessione, veniva sanzionato penalmente. Per cui stabilire se un certo comportamento urbanistico era sottoposto a autorizzazione o a concessione comportava la conseguenza di un diverso strumento di effettività. In un caso una sanzione amministrativa, in un caso una sanzione penale. Bene, la Corte ha detto che le regioni non possono fare norme in materia penale. Lo strumento penale non è nella disponibilità delle regioni. La materia penale è sottratta alle regioni in blocco. Perché? Perché prevalgono esigenze di unità. Anche forse sensato, discutibile. In Germania, per esempio, i Länder hanno una competenza penale. In America non se ne parla, ma quelli sono paesi federali. E la Corte ha detto che in un sistema regionale prevale l'esigenza di una disciplina penale unitaria. Perché siccome il diritto penale tocca la persona, il cittadino italiano, ha l'esigenza di sapere se un certo comportamento è penalmente rilevante, comunque, ovunque lo tenga. Un certo comportamento è sanzionato penalmente sia se lo tieni in Umbria, sia se lo tieni in Lombardia. Non può cambiare. prevale l'interesse nazionale. E di conseguenza la regione con la sua legge non può variare i comportamenti urbanistici sottoposti ad autorizzazione o a concessione, perché questo implicherebbe incidere sulla fattispecie penale e non lo può fare. Tutto sottratto alla competenza regionale perché prevale l'interesse unitario. Altrettanto per l'ordinamento civile, vale la stessa cosa. I contratti non possono essere disciplinati da legge regionale, perché prevale l'esigenza unitaria. I cittadini devono sapere che un contratto di locazione lo si stipula in Sicilia come lo si stipula in Friuli Venezia Giulia, e sto parlando di due regioni speciali. Tutto il territorio regionale deve avere la stessa disciplina civilistica, che riguarda la famiglia, che riguarda i contratti, che riguarda la responsabilità civile, che riguarda le società e così via. Tutto questo è sottratto alla legislazione regionale perché prevale le esigenze di una disciplina unitaria. Fine. Notate che non c'è scritto nulla in Costituzione come base per dire questo è dentro la linea e questo sta fuori dalla linea. Nelle Costituzioni del 48 non lo si diceva, è stata la giurisprudenza a accreditarlo come linea molto forte, tra l'altro, basata esclusivamente sulla prevalenza delle esigenze unitarie, cioè dell'interesse nazionale. Questo ha significato che dalla nascita delle regioni ordinarie al 2001, per cui dal 1970 al 2001, per 30 anni di giurisprudenza costituzionale, tutto ciò che riguardava le regioni è stato deciso dalla Corte Costituzionale ed è stato deciso dalla Corte Costituzionale a seguito di un litigio tra Stato e Regione, o perché la Regione impugnava la legge dello Stato o perché lo Stato impugnava la legge regionale, è stato la Corte Costituzionale punto per punto a fissare le competenze. La Corte non ha potere legislativo, come vedremo, la Corte risponde a precise questioni. Allora le questioni possono sorgere, che so io, sull'abbattimento degli ungulati, cioè dei cinghiali, oppure sulla questione delle costruzioni abusive di un garage, oppure ancora sulle questioni delle farmacie rurali. Vi faccio esempi storici, uno dice ma chi se ne frega delle farmacie rurali, ma sulle farmacie rurali è stata fatta una sentenza che è una sentenza che ha creato una dottrina, cioè una teoria di come la Corte si giudica. Mi fa la cortesia, chiude quella porta in fondo, che è quel cigolio, mi sembra la gamba di mia nonna. Capite? Allora questo ha significato che il contenzioso in Italia si è sviluppato in maniera abnorme, non tanto perché gli italiani sono litigiosi, cosa che indubbiamente è vero, ma soprattutto perché il quadro delle linee in campo era incerto. E quindi ogni volta che una palla cadeva, uno diceva scusa ma questa palla è dentro o fuori? E la Corte diceva in base agli interessi della partita ti dico che è dentro oppure ti dico che è fuori. Contenzioso enorme, segno di un quadro legislativo precario, incerto, non efficace. La Costituzione serve a delimitare i poteri dei legislatori. E invece in questo caso non era efficace nel delimitare. E di conseguenza si è creata una spinta a una riforma di questo pezzo della Costituzione. Persino io che sono contrario e mi batterò contro qualsiasi riforma costituzionale, perché finché non imparano a leggere e scrivere è meglio che continuo a fare esercizi piccoli, non so, un decreto, un regolamentino, poi quando dimostrano di essere capaci di fare questo possono accedere al livello legislativo, ma prima di toccare la Costituzione insomma devono almeno fare un esame all'università, direi anche un postdoc, ecco, sarebbe opportuno, non sono in grado. Però ciò nonostante persino io ritenevo che era urgentissimo fare una riforma costituzionale del titolo quinto, perché era un pezzo di un'architettura che mancava. Il resto della Costituzione è splendida, splendente, è stata scritta benissimo, c'erano signori giuristi a averla scritta, c'era l'informazione, si sapeva cosa avevano fatto dall'altra parte del mondo, abbiamo già detto, hanno fatto un ministero per la Costituente che forniva materiali e chi scriveva sapeva scrivere. E sul titolo quinto hanno inventato un modello molto astratto, una bella architettura, ma no, un'architettura senza un'esperienza costruttiva. E l'esperienza ha dimostrato che quell'architettura non reggeva. E allora, dietro questo movimento di massa, nel 2001 si è fatta la riforma del titolo quinto, nel peggiore dei modi possibili, naturalmente. E tutto è nato dall'ennesima commissione bicamerale per la riforma costituzionale, perché questo amabile paese, prima ancora di attuare la Costituzione, hanno cominciato a fare progetti di riforma della Costituzione, giusto per deviare l'attenzione della gente, e la riforma, l'ultima commissione bicamerale è del 96-97, presieduta da Massimo D'Alema, nel tentativo di fare una riforma globale, tutti insieme, tutti abbracciati in un unico desiderio di migliorare e modernizzare questo paese. E la commissione licenziò un documento orribile, assolutamente demenziale, ma tutti d'accordo. Solo la Lega all'ultimo momento disse no, noi siamo contrari, con il solito colpo di scena della Lega, e la commissione licenziò. Dico licenziò vuol dire che tutti i partiti di sinistra, Forza Italia e AN erano d'accordo su un testo e questo testo fu consegnato al Parlamento. Quando fu consegnato al Parlamento, immediatamente divenne la discussione, non divenne più un piacevole incontro al bar, ma uno scontro politico, e i due blocchi si separarono e il centrosinistra si trovò nell'impossibilità di portare avanti una riforma così importante da solo. Il centrosinistra allora era il governo prima Prodi, poi D'Alema era andato a fare Presidente del Consiglio dei Ministri. E allora, grazie a questo fallimento da me auspicato, anzi preconizzato, infatti ho approfittato di questa vicenda, tutti quanti i miei colleghi si sono messi a scrivere libri sulle riforme costituzionali, io mi sono messo a scrivere un manuale di diritto costituzionale, della vecchia Costituzione, rischiando, perché il rischio era che la prima edizione del manuale coincidesse con la revisione totale della Costituzione, ma il rischio me lo sono assunto, e siccome è andato bene, è diventato il manuale più diffuso d'Italia. Gli altri hanno perso un po' di anni e poi, insomma, per altri motivi, si sono trovati un po' spiazzati. Ma a parte questo piacevole riflesso personale, il riflesso generale è che noi siamo rimasti con la vecchia Costituzione e con questo problema del titolo quinto, con tutte le regioni che dicevano per favore fate una riforma. E allora tra il 99 e il 2001 si è riformato il titolo quinto, prima per la parte, diciamo, statuti regionali, organizzazione delle regioni, forma di governo, eccetera, che era la cosa più urgente perché c'erano le elezioni nel 2000, e nel 2000 si è andati a votare i consigli regionali, i presidenti delle giunte, con una nuova regola costituzionale, e poi per quanto riguarda i poteri. Per questa seconda parte la maggioranza centrosinistra voleva assolutamente portare a casa il risultato, perché siccome stava montando la forza della Lega, che era passata, non so, da il 4-9 al 5-1, insomma, questi sono i grandi mutamenti, allora voleva dire noi andiamo alle elezioni politiche del 2001 con un assetto nuovo, un po' più federale di quello vecchio. E per fare questo hanno preso l'orribile testo licenziato dalla commissione D'Alema e l'hanno stralciato la parte del titolo quinto e messo in legge costituzionale, che fu approvata con una maggioranza di 3-4 voti, con una fretta del diavolo e con compromessi notturni, perché tutti all'ultimo momento cercavano di portare a casa qualcosa nel nuovo testo costituzionale, con il risultato che è una schifezza solenne. Io non lo dico a lezione, l'ho detto al primo convegno, presente la Corte Costituzionale e il capo, uno dei membri più autorevoli della commissione che aveva licenziato il testo, che infatti non l'ha presa molto bene. Però le cose bisogna dirle, e quando uno fa una schifezza qualcuno deve dirgli hai fatto una schifezza, cioè una cosa che non si riesce ad applicare. Per di più, la sorte ha voluto, la sorte prevedibile, ha voluto che questa riforma fosse osteggiata naturalmente dal centrodestra, che c'era troppo poco federale. E raccolse le firme per il referendum e dopo aver vinto le elezioni del 2001, nel maggio più o meno del 2001, perse il referendum di ottobre. Per cui il popolo italiano votò a favore della riforma e questa riforma entrò in vigore nel novembre del 2001 con un governo che l'aveva osteggiata e questo governo l'ha osteggiata per tutta la sua vita, proprio l'ha ignorata. La prima legge finanziaria per il 2002 fu una legge finanziaria che ignorava, a parte che ignorava la Costituzione in sé medesima, ma ignorava la venuta riforma e di conseguenza è stata impugnata da tutte le regioni, di centrodestra e centrosinistra, a blocchi. Io me lo ricordo perché si è dovuto fare dei gruppi di lavoro per capire innanzitutto che cosa significasse la legge finanziaria, che è sempre un problema, e poi che cosa andare a impugnare. E le impugnazioni erano talmente tante che su quella legge la Corte Costituzionale innovò la sua giurisprudenza, e cioè decise che non affrontava le impugnazioni di una legge tutte insieme, ma le spaccava in tante sentenze a seconda di quelli che erano i singoli micro argomenti trattati da finanziaria. Per cui quella legge fu giudicata da una cinquantina di sentenze. Per dirvi il contenzioso come è esploso in maniera incontrollata. E questa è rimasta della prassi. Ancora oggi, a 10 anni di distanza, il prossimo anno saranno 10 anni di distanza e a gennaio, a fine gennaio abbiamo organizzato come rivista delle regioni un grande convegno nazionale per il bilancio che sarà interessante perché nessuno ha più capito niente di come funzionasse il sistema regionale in Italia. Tutto ormai affidato a una giurisprudenza della Corte e con dei problemi che si sono ingigantiti rispetto al testo del 48. E io adesso in 2 ore, non di più, quello che resta di 2 ore, cioè in 60 minuti divise in con la pausa caffè in mezzo, cerco di spiegarvi le novità e perché sono un fallimento dal punto di vista regolativo, dal punto di vista di dare un assetto stabile a questa relazione. Le novità sono novità di bandiere. Quello che si è fatto nella riforma del 2001 non è cercare con l'umiltà di un bravo giurista di capire quali erano i problemi e per ogni problema dare una soluzione ferma. No, si è deciso di sradicare il quadro del 48 e sostituirlo da un nuovo disegno. È come se noi avessimo cambiato il design della carrozzeria senza minimamente occuparci del perché la macchina non si metteva in moto e perché la prima curva andava da parte opposta e perché il motore si spegneva quando acceleravi e invece accelerava quando frenavi, che era il problema della costruzione del 48. Invece di affrontare questi piccoli, modesti problemi di meccanica dell'autovettura, si è cambiato designer. Si è preso un nuovo designer che ha disegnato la carrozzeria in maniera opposta. Ha messo il muso dove prima c'era la coda, e poi la destra al posto della sinistra, e anche rovesciato il sopra col sotto, e ho detto, bello questo disegno. Adesso vediamo come funziona, e naturalmente non funziona. Vi leggo il primo articolo. La Costituzione del 48 diceva modestamente, la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni. Questo voleva dire che la Repubblica italiana era suddivisa in territorio, in varie parti, per cui ogni punto della Repubblica italiana è contemporaneamente un punto di un comune, il punto di una provincia e il punto di una regione, nonché della Repubblica italiana. Non piaceva, era troppo modesto, era poco federale. E allora si è riscritto. La Repubblica, all'inizio c'era scritto la Repubblica federale, è sorprendente perché è l'articolo 114, per cui che la Repubblica sia federale non si scopre nell'articolo 1, la Repubblica, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, no, perché l'articolo 1 non si tocca perché è costato lacrime e sangue. Il 114 ci comunicherebbe invece che la Repubblica è federale. questo è stato cancellato da Giuliano Amato, che ha detto mi sembra un po' ridicolo, e per cui è sparito il federale. Ma sparito il federale, la frase ha perso anche un po' di significato, perché dice la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Il che significa, in base a una semplice equazione, scusate la parola, capisco che la parola equazione mi faccia correre un brivido di gelo nella schiena, però nell'equazione la vita è importante, una delle poche cose importanti della matematica che si usa nella vita. L'equazione è semplice, è banale. Se la Repubblica è uguale comune più provincia più città metropolitana più regione più Stato, è evidente che la Repubblica non è uguale allo Stato, salvo che gli altri enti non siano zero. Ok? Fino a qua ci potete arrivare? Sicuri? Lo dimostriamo? No, va bene, lasciamo stare. Benissimo. Allora vuol dire che la Repubblica è una cosa più grossa dello Stato. Ci sono altri ingredienti, di cui uno, la città metropolitana, ha un brutto difetto che non esiste. È uno dei peggiori difetti che può avere un ente, non esistere. C'è solo un effetto peggiore, che è quello di esistere. La città metropolitana non esiste ancora e probabilmente non esisterà mai. Però intanto l'hanno messo dentro nella ricetta di questo cocktail che non vincerà mai un premio a una gara tra barman. Perché un cocktail che c'è un ingrediente che è sconosciuto non è un cocktail, è un punto di domanda, per cui la Repubblica resta un punto di domanda. Il 114 è un articolo che introduce il titolo quinto con un punto di domanda, non si sa che cosa significhi. Che gusto abbia la Repubblica non lo si sa, perché dipende da un ingrediente. Pazienza, non siamo al bar, purtroppo, siamo solo nella Costituzione e cerchiamo di prendere sul serio questa cosa. Allora, il messaggio che vuole dire l'articolo 114, che non a caso incominciava con la Repubblica federale, è che la Repubblica è composta dal basso verso l'alto di i comuni, sono 8.100 circa, le province sono 110 circa, le regioni che sono 20, con le province autonome diventano 22, le città metropolitane per fortuna non esistono, e lo Stato che è uno. E allora? Che cosa è cambiato? È cambiato l'indicazione, cioè il fatto che noi partiamo dal basso. Bella questa cosa, la Repubblica si forma dal basso, dai comuni, e poi finisce la fine con lo Stato. Il messaggio è: rovesciamo l'impianto, e questo rovesciamento di impianto è poi decretato dall'articolo 117. Il 117 parla della potestà legislativa. E parlando della potestà legislativa, crea un miracolo. Bacchetta magica e si trasforma la storia d'Italia. La storia d'Italia non è più la storia di un paese che è passato da uno Stato unitario a decentrare competenze alle regioni. Non è più questa la storia d'Italia. Per cui il 117 non contiene più ciò che si è devoluto alle regioni. No, con un colpo di bacchetta diventa uno Stato federale. Per cui il 117 ci dice che cosa fa lo Stato, materie di competenza dello Stato, e poi tutto il resto è delle regioni. Le regioni hanno competenze residuale. Cioè esattamente quello che c'è scritto nella Costituzione americana, e non c'è scritto neanche nella Costituzione tedesca, tra l'altro. Un elenco delle potestà legislative dello Stato, e basta, tutto ciò che lo Stato non è elencato è di potestà legislativa delle regioni. Quello che si chiama il rovesciamento del guanto delle competenze. Prima si diceva ciò che le regioni potevano fare in forza della Costituzione, adesso si è invertito il senso della storia e come nelle Costituzioni federali sembra che siano le regioni ad aver devoluto alcune competenze allo Stato. Beh, fai queste cose, sul resto non rompere, il resto è roba mia. Miracolo, è un vero miracolo. Dice l'articolo 117, secondo comma: lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie. Poi leggetele, perché sembra scritto da qualcuno che, insomma, una visitina alla cantina l'aveva data, insomma. Lo Stato ha competenza esclusiva per la politica estera e rapporti internazionali dello Stato. Rapporti dello Stato con l'Unione Europea. Si poteva immaginare che fossero le regioni a disciplinare con legge l'attività di politica estera dello Stato. È già sorprendente che sia ammesso che abbiano una politica estera le regioni, cosa che. Poi la difesa, le forze armate, la sicurezza dello Stato, il sistema tributario e contabile dello Stato, l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato. Le elezioni del Parlamento nazionale e così via, cioè in sostanza le competenze legislative dello Stato sono quelle che servono a organizzare lo Stato più alcune altre materie, l'immigrazione, la tutela della concorrenza, l'ordine pubblico, la cittadinanza, la giurisdizione e norme processuali, l'ordinamento civile e penale, la giustizia amministrativa, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le norme generali sull'istruzione, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Veltroni era ministro e l'ultima delle competenze legislative esclusive dello Stato l'ha imposta lui incatenandosi nel palazzo del governo nel momento in cui stavano definendo questo elenco, ed è riuscito a mettere una materia abbastanza critica, la tutela dell'ambiente, come competenza esclusiva dello Stato. Su questo poi la giurisprudenza costituzionale ha dovuto fare una trentina di sentenze nei primi 3 anni per spiegare che cosa significa. Detto questo, cioè che lo Stato ha competenza esclusiva su queste materie, si è passati a dire, secondo articolo, sulle materie di legislazione concorrente, sono materie di legislazione concorrente, quindi si recupera e si mette in Costituzione una dicitura fornita dalla dottrina per definire il sistema del 48, la competenza concorrente, e quindi c'è un altro elenco di competenze concorrenti, dicendo poi alla fine: nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. Cioè si dice chiaramente: nelle materie esclusive lo Stato ha competenza piena, non solo legislativa, si capisce poi, ma anche amministrativa, cioè si occupa delle forze armate non soltanto facendo la legge, ma anche pagando i soldati e così via. Si occupa dell'ordinamento giudiziario non soltanto facendo i codici di procedura, ma perché l'apparato della giustizia è statale, infatti si vede che non funziona benissimo, una meraviglia. Mentre nel secondo elenco, quello delle competenze concorrenti, lo Stato può fare solo norme di principio. E ci sono delle materie interessanti, pensate, per esempio i porti e aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e di navigazione, l'ordinamento della comunicazione, questa è una cattiveria che vogliono fare a Berlusconi, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ve lo ripeto perché forse è sfuggito, competenza concorrente, la produzione, il trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Per cui sulle centrali nucleari, per esempio, lo Stato dovrebbe avere competenza soltanto concorrente, il che significa che può fare solo norme di principio, ma le centrali non le costruisce lui, perché non c'ha apparati amministrativi. Prendere sul serio questa legge costituzionale, noi dovremmo aver avuto il giorno dopo lo smantellamento di struttura amministrativa dello Stato, per cui sull'energia non doveva più avere, se no, un ministero senza portafoglio che serviva per definire le norme di principio. Salvo non sapere che cosa siano le norme di principio. Piccolo, non indifferente sistema. Il genio leggermente imbevuto di Merlot o di Cabernet o di qualche altro prezioso liquido che ha scritto queste norme, ha solo dimenticato questo piccolo particolare. Primo, che il fallimento del titolo quinto era derivato da etichette, cioè definire etichette non basta. E qui che cosa fa? Ci mette delle etichette nuove. Notate che la bellezza, anche la genialità, dopo 30 anni di giurisprudenza costituzionale, più o meno che dentro nel flaconcino urbanistica ci fosse una serie di cose e che dentro nel flaconcino agricoltura ce ne fossero altre, lo si era acquisito. Faticosamente, col contenzioso trentennale, alla fine si era capito che certe cose stavano dietro le etichette. Via le etichette e etichette nuove, non si parla più di urbanistica, si parla di governo del territorio. Cosa significa? Non lo si sa. Etichetta nuova. Ma l'etichetta nuova è nel flaconcino vecchio oppure no? Non lo si sa. E chi lo definisce? Il contenzioso Stato-Regione. Geniale. Il fatto di dire che la produzione dell'energia e il trasporto e distribuzione nazionale dell'energia è competenza concorrente vuol dire mettere un'etichetta anche piuttosto lunga che qualcosa deve pur dire perché c'è quel termine nazionale. Vedete, mentre nel titolo quinto vecchio, il 117, diceva la viabilità e i lavori pubblici di interesse regionale, perché era devoluzione dal centro alla periferia, adesso che sembra di aver fatto il federalismo, le competenze vengono definite dal centro, per cui qui si parla di distribuzione nazionale. La distribuzione regionale è competenza residuale delle regioni, ma sulla distribuzione nazionale dell'energia, cioè le reti energetiche, quei bei palazzi che con i cavi che ci sovrastano e che divastano le mie amate montagne, quello è competenza concorrente, per cui lo Stato può fare solo leggi di principio, non può mettere tralicci. Fantastico. In che mondo viviamo? In un mondo in cui qualcuno ha pensato di prendere il pennello e disegnare la nuova Costituzione senza pensare a che cosa stava facendo. Una cosa assolutamente intollerabile, nel senso che non può essere gestita. Poi c'è una quarta norma che dice, quarto comma, che dice spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Federalismo now. Capito? Per cui tutto quello che noi hai elencato spetta alle regioni. E le regioni l'hanno perfino preso sul serio questa cosa. Per cui, di fronte alla prima legge finanziaria che si occupava, come sempre, di tutto, hanno impugnato tutto. Dicendo, scusa, questo c'è scritto in Costituzione? Che materia è? Non so, i contributi del decoder, per dirne una che è poi è stata annullata dalla Corte Costituzionale, della Corte di europea perché è contro la concorrenza, lasciamo stare, e la Corte dice, le regioni hanno detto, scusa, ma i contributi perché i cittadini comprino il decoder così possono finalmente vedere la televisione satellitare, scusate, digitale e così via. In che materia ricade? Ordinamento della comunicazione, se non è ordinamento della comunicazione, che cos'è? Bene, sull'ordinamento della comunicazione lo Stato può fare soltanto norme di principio, non può dare contributi. Anche credibile, o lo prendi sul serio, oppure stiamo, diciamo che chiudiamo la Costituzione come se l'avessero abrogato il titolo quinto. La risposta è stata la seconda. Cioè la Corte, con molta fatica, cercando di argomentare, eccetera, si è arrampicata sugli specchi. E per arrampicarsi sugli specchi ha detto delle cose anche certe volte sorprendenti, altre volte imbarazzanti, infine in certi casi anche allarmanti. Vi faccio l'esempio più importante e più interessante, anzi non ve lo faccio perché giustamente bisogna prima sostare e poi parlare. A dopo.